Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Le 10 in punto proprio in questo istante. Ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani per questa mattinata di sabato 28 marzo. Siete all'ascolto di Moby Dick. Negli ultimi anni in America Latina si è venuta a creare una forte sinergia fra narrativa, pensiero e attivismo femminista. Pluripremiate e pluritradotte, le scrittrici ispanoamericane si impongono per la prima volta sulla scena internazionale con romanzi e racconti brevi che, seppur nella diversità degli stili e delle genealogie, condividono eccellenza letteraria, denuncia sociale e appunto impegno femminista. Nel corso della settimana, all'interno del nostro dossier di Alphaville, ci siamo concentrati in particolare su quelle autrici che usano la chiave del fantastico, del weird o dello spettrale per rappresentare la violenza. Nella prossima mezz'ora ascolteremo alcuni estratti dal dossier che ci introdurranno poi a partire dalle 10.30 all'ora centrale della nostra trasmissione di oggi, dove cercheremo di comprendere come la parola letteraria, l'attivismo e i movimenti femministi latini siano oggi uno spazio politico e poetico in cui resistere e denunciare sì, ma anche dove ricucire le ferite attraverso la parola e la cura e la riparazione. Lo faremo con la professoressa Emilia Perassi, fra le più autorevoli e fini studiose italiane di letterature ispanoamericane, di testimonianza e diritti umani, e con l'antropologa sociale Laura Fano Morrissey, autrice del saggio Per una politica della dignità, femminismi, migrazioni e colonialità in America Latina, uscito per il 2023 per Capovolte. Come sempre però Moby Dick è anche musica, la musica della Rete 2. Noi cominciamo con Le Jazz e la Java del cantante e musicista francese Yvan Cuijoux. E questo brano, Le Jazz et la Java, era tratto dal disco del 2024 Une Voix Si Corde de Claude Nougaro, un omaggio al compositore Claude Nougaro, appunto, del cantante musicista francese Yvan Cuijoux, qui accompagnato dalla chitarra di Louis Winsberg e da Thomas Dutronc alla voce. E dunque noi partiamo per questo nostro Moby Dick riconstatando come siamo di fronte oggi a una nuova stagione d'oro della narrativa ispanoamericana, dove protagoniste questa volta sono le donne, un fenomeno che è stato definito da una parte della critica come un nuovo boom della narrativa latinoamericana dopo quello storico degli anni 60 e 70 capitanato da Gabriel García Márquez, e che può effettivamente essere considerato, chiamato tale, se lo guardiamo da una prospettiva di noi lettori e lettrici europei e di lingua italiana, che vediamo effettivamente arrivare oggi in libreria, spesso con anni di ritardo, le opere tradotte di queste autrici. L'etichetta però di per sé risulta un po' impropria e presenta alcune insidie. Quali? Beh, ce lo siamo fatti proprio spiegare da una delle voci protagoniste di questo fenomeno, dalla scrittrice ecuadoriana Maria Fernanda Ampuero, maestra del terrore, autrice di racconti horror pubblicati in italiano dalla casa editrice indipendente Gran Via. L'abbiamo raggiunta telefonicamente chiedendole proprio se secondo lei siamo di fronte a un nuovo boom della narrativa latinoamericana. Ascoltiamo la sua risposta.
Me parece que afirmar eso es por una parte un poco injusto con las mujeres che scrivevano.
Penso che affermare questo sia un po' ingiusto nei confronti delle donne che scrivevano proprio nel momento in cui si sviluppava il famoso boom latinoamericano, quello con García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes e così via. Erano tantissime e bravissime. Penso per esempio a Clarice Lispector, che ha ricevuto il riconoscimento che merita un po' tardi, ma ora è impossibile non considerarla una delle scrittrici più importanti, non solo del Brasile, ma dell'America Latina, o potremmo persino dire a livello internazionale. Ma in quel momento c'erano anche Beatriz Guido, Elena Garro, Rosario Castellanos, Maria Luisa Bombal e Silvina Ocampo. Ocampo che tra l'altro è importantissima non solo per la letteratura delle donne, ma anche per la narrativa di genere horror, che è quella che faccio io. E ancora Sara Gagliardo, Armonia Somers dall'Uruguay, una scrittrice straordinaria la cui opera è stata riscoperta negli ultimi anni.
Un'opera che bueno è allucinantemente buona.
I suoi scritti sono allucinanti da quanto sono belli. Hebe Uhart, di Argentina, scriveva già all'epoca. È ingiusto perché quello che si fece allora, in termini di marketing, fu illuminare solo un lato del palcoscenico, che era quello dove si trovavano gli uomini. Ma in quella scena c'erano anche donne, solo che non erano illuminate, perché dall'Europa, da Barcellona in particolare, c'era il desiderio di creare un movimento commerciale con una visione molto specifica dell'America Latina, del buon selvaggio, un'immagine molto colonialista in realtà, un'America Latina strana, contadina, un po' violenta, arretrata, dove avvenivano miracoli come il ghiaccio di Macondo. Era un'immagine dell'America Latina conveniente in quel momento. E le donne che scrivevano in quel momento, pensiamo alla Passione secondo G.H. di Clarice Lispector, non c'entravano niente con tutto ciò. La loro opera era contemporanea, super attuale. Quindi è ingiusto.
Pensemos en la Passione según G.H. de Clarice Lispector. No tiene nada que ver con eso. Es super contemporánea, es super actual. Entonces es injusto.
E queste erano le considerazioni della scrittrice ecuadoriana Maria Fernanda Ampuero fra le protagoniste di questa nuova stagione d'oro di scrittrici ispanoamericane fantastiche che usano appunto il genere fantastico, weird, comunque una qualità spettrale del presente con una chiave politica e femminista. La loro opera era al centro del nostro dossier settimanale di Alphaville, dallo straniante bestiale della messicana Guadalupe Nettel ad appunto i racconti del terrore dell'ecuadoriana Maria Fernanda Ampuero che abbiamo appena ascoltato, dalle distopie ecofemministe dell'argentina Agustina Bazterrica fino all'horror gotico di denuncia sociale della conterranea Mariana Enríquez. Questi sono alcuni dei nomi che abbiamo esplorato nel corso della settimana. Abbiamo anche chiesto alla critica letteraria Giuliana Misserville, esperta di letteratura femminista e fantastica, di spiegarci meglio appunto le peculiarità di questo fantastico adoperato da queste autrici, un fantastico che comunque non sfocia in universi fantasy o fantascientifici. Ascoltiamo la sua risposta al microfono di Marco Pagani.
Certo, perché il loro fantastico non è un fantastico escapista, per usare questo termine, ma loro usano gli strumenti del fantastico per, come dire, passare al setaccio, analizzare la società in cui loro sono immerse e stigmatizzarne tutte le componenti, soprattutto quello che loro mettono in scena di queste società è la violenza di genere, i femminicidi, lo sfruttamento delle persone meno protette socialmente, e quindi c'è una componente forte, c'è un, come dire, un filo, una valenza politica che lega tutte queste narrazioni e che rende la loro narrativa estremamente forte, aggressiva, un pugno nello stomaco, e per noi che la leggiamo è anche una sorta di come dire, specchio in cui noi vediamo riflessa anche la nostra società, che forse è molto meno pacifica di quello che ci immaginiamo. La violenza che le scrittrici mettono in scena e che loro trovano nelle loro società, nei vari paesi che compongono l'America Latina, è una violenza che riguarda anche noi, che troviamo anche noi sotto traccia e a volte non sotto traccia nella nostra società.
È molto interessante quello che dice, professoressa. Queste scrittrici, peraltro, affermano un uso femminista, non femminile, del fantastico, con una chiara valenza politica e di denuncia sociale. Maria Galindo, performer e voce incendiaria del femminismo boliviano, ha intitolato il suo ultimo libro Femminismo bastardo, è uscito proprio così per Mimesis. Proporre un percorso attraverso queste autrici, che mappatura ci dà del femminismo letterario latino? In che modo sono bastardi?
È molto suggestiva la definizione e la traccia che lei propone, però ecco, io non appiattirei la scrittura di queste scrittrici soltanto sul femminismo bastardo di Maria Galindo. Bastardo perché? Perché lei vuole un femminismo che ha praticato non le aule dell'accademia, non è sceso a patti con le istituzioni, ma è un femminismo che ha frequentato le carceri, ha frequentato i bagni delle stazioni degli autobus senza direzione, dove le migranti stazionano e sono, come dire, vite a perdere, un femminismo che ha passato e patito tutte le frontiere. Ecco, in questo senso forse questo bastardismo si può applicare anche alle scrittrici di cui stiamo parlando, senza però dimenticare che un'influenza molto molto forte è costituita anche dall'esperienza politica di Non Una di Meno, che nasce in Argentina nel 2015, si ispira a Susana Chavez, che è una poeta messicana, uccisa anche lei. Quindi, come dire, la forza politica della narrativa messa in campo da queste scrittrici si collega a vari movimenti politici che sono attivi in America Latina, non a uno solo. E però, come dire, questa sinergia tra politica, letteratura e femminismo è quanto mai efficace.
E questo era Nome Toques Más della cantante colombiana La Muchacha al secolo Laura Isabel Ramírez Ocampo, nota per i suoi testi di denuncia sociale, femminista e ambientalista. E in questo senso è interessante il suo testo, perché lei canta, denuncia, non, smettila di alzarmi la gonna, ma dice anche smettila di calpestare la mia terra. Ed ecco che, continuando il nostro viaggio alla scoperta delle scrittrici latinoamericane fantastiche, proprio fra i filoni più interessanti della letteratura contemporanea che viene dalla regione c'è quello delle distopie ecofemministe, ambientate in particolar modo nella regione del Rio della Plata fra Argentina e Paraguay, dove l'oppressione patriarcale sui corpi si fonde anche con lo sfruttamento ambientale. Un connubio molto interessante, lo approfondiremo anche più avanti nel corso della trasmissione, questo concetto del corpo-territorio. Iniziamo a scoprire queste autrici e la loro denuncia con il traduttore, giornalista e scrittore Fabrizio Gabrielli, specializzato in letteratura argentina, al microfono sempre di Marco Pagani.
Sì, in quest'area ci sono tutta una serie di narratrici in realtà che toccano il fantastico, il new wave, come va di moda chiamarlo adesso. In Argentina soprattutto c'è Samantha Schweblin, potentissima, Mariana Enriquez, se ci allontaniamo dall'Argentina, Fernanda Trias, colombiana. Però se vogliamo proprio rimanere su questa corrente, diciamo, con una prospettiva ecofemminista, i nomi probabilmente più interessanti sono quelli di Claudia Boaf, Agustina Basterriga e Gabriela Cabezón Camera. In qualche modo sono voci che formano un coro anche molto eterogeneo, se vogliamo, che però è mosso dalla stessa inquietudine, cioè quella di raccontare dei mondi deformati dove la violenza sistemica si scrive nei paesaggi e nei corpi. Hanno ognuna di loro dei focus diversi. Basterriga, per esempio, lavora su scenari estremi quasi allegorici, muovendosi molto anche sul significato della carne. La Boaf insiste su un immaginario più liquido che probabilmente dipende anche dalla sua provenienza geografica, cioè quella degli humedales, di queste aree liminali che in Argentina sono sotto l'effetto di una gentrificazione, di un'urbanizzazione selvaggia. Invece Cabezón Camera probabilmente fa un livello di analisi ancora più sofisticato, perché, diciamo, prende politica, mito e costruisce una narrazione ibrida potente e per questo sovversiva.
Abbiamo parlato di letteratura ecofemminista. Qual è il legame all'interno di queste opere tra la questione legata al superamento del patriarcato e l'emergenza ambientale?
Questa è una domanda molto interessante, perché questa narrativa femminile queer territoriale ha suo nemico giurato nel patriarcato, giustamente. È un legame soprattutto strutturale, perché queste opere, tutte le opere delle autrici che abbiamo citato, mostrano come il patriarcato funzioni secondo una logica di dominio e sfruttamento, che è un po' il modus operandi classico del patriarcato, che si applica ai corpi ma anche agli ecosistemi. Quindi se la terra viene trattata come un corpo da estrarre, da forzare, da consumare, è esattamente lo stesso che succede e che è successo a lungo nelle società, soprattutto in Sud America, alle donne, quindi viene facile anche utilizzarlo come strumento metaforico. L'ecofemminismo in questo caso non è quindi un tema, diciamo che è più un dispositivo narrativo che cerca di smascherare questa continuità e si occupa di rappresentare un sistema che si regge sulla violenza reiterata, che è poi di fatto quello che fa il patriarcato. In Aboaf c'è l'acqua, che è il dispositivo narrativo, perché è un elemento vivo, instabile, ed è soprattutto l'elemento in cui la crisi ecologica si intreccia con le identità fluide e le forme di resistenza. Non a caso l'acqua, i fiumi, sono anche il luogo dello svanimento della memoria, no? Basti pensare che era in un corso d'acqua, in un fiume, che venivano gettati i cadaveri dei desaparecidos nei voli della morte durante la dittatura, di cui è ricorso peraltro il 50° anniversario del golpe. Mentre la Basterriga, per esempio, costruisce distopie più secche e brutali, se vogliamo, dove al centro della narrazione c'è il controllo sui corpi femminili, e qua l'elemento ecofemminista diventa più centrale nello studio della relazione tra disciplina, violenza, gestione delle risorse.
Come comunicano queste autrici moderne, che sembrano autrici di rottura da quello che ci racconti, con la tradizione letteraria che sta dietro di loro? Ci sono modelli a cui si rifanno? O è una narrativa veramente rivoluzionaria anche da questo punto di vista?
Ma per certi versi lo è, rivoluzionaria come nella maniera in cui sanno essere rivoluzionarie le correnti letterarie che interpretano il presente in una maniera anche di denuncia, se vogliamo, inedita, no? Però è fin troppo chiaro che insomma il punto di partenza di tutte queste narrazioni sia un po' il fantastico Rio Platense, no? Quel genere inaugurato da Lugones, forse ai primordi, da Borges, un po' anche Cortázar, se vogliamo, però lo declinano in una maniera diversa. Qua il fantastico non è più un gioco intellettuale, qua diventa qualcosa anche di disturbante, che mantiene sempre un'attenzione verso l'irreale, ma un contatto diretto con il presente. Credo che il padre primigenio di tutta questa corrente, in fin dei conti, sia quello che un po' impropriamente in Italia viene chiamato il realismo magico, no? Di Márquez, ma che in realtà è il real maravigioso che teorizzava l'Eco Carpentier, cioè quello straniamento che si ha nel momento in cui si entra a contatto con tutte le contraddizioni casomai disturbanti del continente americano.
Fabrizio, non è un caso che si parli proprio di Rio della Plata oggi, c'è una situazione ambientale veramente catastrofica in quell'area geografica. Evidentemente il focus è anche sullo stato di inquinamento delle acque di tutto il bacino. E allora in che modo questa narrativa diventa anche strumento politico, pensando anche al totale disinteresse per questi temi del governo nazionalista sovranista di Milei, quello della motosega?
Sì, uno dei tanti disinteressi, se vogliamo,
sì.
Non di meno uno dei più importanti. Il legame, certo, con l'acqua è fortissimo, l'acqua contaminata, l'acqua che invade, l'acqua che sta scomparendo da alcune aree e che si sta vendendo a paesi sovrani esteri in Argentina. Però ecco, questo legame restituisce il senso di ciò che è stato rimosso e diventa una vera e propria figura narrativa. È chiaro che la letteratura è sempre uno strumento politico, no? Nella misura in cui rende visibile quello che il discorso economico tende ad occultare. E è chiaro che le politiche ultraliberiste di Milei spingono verso una deregulation ambientale totale, e queste narrazioni sono importanti, queste scrittrici fanno un lavoro importante perché propongono una contromemoria, in qualche maniera raccontando i costi umani ed ecologici dello sfruttamento mettono il focus su qualcosa che tende a essere insabbiato, e non lo fanno attraverso trasformando la loro letteratura in strumento di propaganda, però producono immaginari chiaramente alternativi che sono capaci, a chi vuole ascoltarli, di far percepire la crisi non come un dato astratto, non come qualcosa che scompare dietro le cortine del silenzio, ma come un'esperienza vissuta, urgente e in qualche maniera, se vogliamo, inevitabile.
E ancora in sottofondo Sara Gazarek, cantante di Seattle, qui su Carrie, dal suo disco del 2007, un omaggio al repertorio di Joni Mitchell che ci ha portato all'appuntamento con il notiziario delle 10:30. Stavo dicendo, lei è la cantante e compositrice Adriana Calcanotto, figlia di un batterista jazz, attualmente una delle principali rappresentanti della musica popolare brasileira. L'abbiamo ascoltata in Tao Chic da il suo disco del 2011. Siete sempre all'ascolto di Moby Dick. Ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani per questa puntata tutta dedicata alla scrittura delle donne e ai femminismi dell'America Latina. Il nostro intento, quello di provare a comprendere come la parola letteraria, l'artivismo e i femminismi latini siano oggi uno spazio politico e poetico di resistenza, di rappresentazione della violenza, ma anche dove ricucire le ferite. Per farlo abbiamo in collegamento telefonico, ed è un piacere averla nostra ospite, Emilia Perassi, professoressa ordinaria di lingua e letteratura ispanoamericane presso l'Università di Torino. Benvenuta, professoressa, alla Radio Svizzera, buongiorno.
Buongiorno, Barbara, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, Emilia Perassi è fra le più autorevoli e fini studiose in Italia di narrativa femminile, letteratura di testimonianze e diritti umani dell'America Latina, è anche presidente dell'Associazione Italiana di Studi Iberoamericani, direttrice della rivista di studi interculturali Cultura Latinoamericana e coordinatrice della Red de Cultura, Red de Literatura y Derechos Humanos. Professoressa Perassi, noi siamo partiti, no, in questa nostra settimana della Rete 2 con un dossier in cui ci siamo concentrati soprattutto sulle autrici ispanoamericane fantastiche: Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Amparo Dávila, Agustina Basterrica, Guadalupe Nettel. Questi alcuni dei nomi che abbiamo esplorato nel corso della settimana, autrici la cui forza della loro proposta letteraria, il loro successo internazionale, è però da inserire in un contesto più ampio, dicevamo una vera e propria stagione d'oro per le scrittrici ispanoamericane. Io le chiederei innanzitutto di aiutarci a mettere a fuoco questo fenomeno, i nomi delle protagoniste, i paesi più coinvolti e se esistono anche le coordinate temporali, perché alcuni pongono come data d'inizio, per esempio, il 2015, l'anno in cui in Argentina nasce il movimento Ni Una Menos, oppure il 2017, anno in cui la scrittrice argentina Samantha Schwebling è finalista all'International Booker Prize. È così, professoressa, oppure, come dice la scrittrice argentina Gabriela Gaidón, ci siamo sempre state, semplicemente ora ci vedono? Partiamo da qui.
Partiamo da qui, grazie. Una bella domanda, perché solleva la questione centrale, che era quella sollevata da Saidon: esistevamo ma ci vedono solo ora. Quindi sicuramente movimenti, quell'anno mitico come il 2015 è un anno di grande visibilizzazione di un fenomeno ovviamente già ampiamente in atto. Quindi quel fenomeno, il 2015, ha consentito anche di riscoprire queste genealogie nascoste, precedenti, che stanno dietro alle nuovissime. E quindi noi sicuramente, e solo parlando del Novecento, quindi lasciamo perdere i secoli anteriori, abbiamo tutto un formarsi di quella che sto chiamando una genealogia di maestre, di precursoras, come si direbbe in spagnolo, che spiegano il perché oggi ci sia questa fioritura, che non è neanche stata più chiamata boom, una parola insufficiente come potenza, ma uno tsunami, no, di scritture femminili. Quindi noi, grazie anche all'attività di editori illuminati, eccetera, stiamo riscoprendo voci potenti, precedenti, che però non sono state ascoltate con l'attenzione con le quali si sta ascoltando adesso. Io penso, per esempio, a una stagione felicissima come quella degli anni 30, 40 e 50, dove abbiamo delle figure di una potenza incredibile, come la cilena María Luisa Bombal, per esempio. Non so se l'abbiate affrontata nelle puntate precedenti, stata tradotta anche di recente da Sur, ha un'opera molto breve, comparabile a quella di un grandissimo autore latinoamericano che è il messicano Juan Rulfo, uno degli autori più splendidi e anche più vivi nell'attualità. C'è un'opera estremamente breve che si riduce a un volume di 200 pagine con due romanzi e qualche racconto. Lei però sicuramente è una fondatrice, sempre muovendosi tra realtà e fantastico, no? Per esplorare un universo delle donne che sfugge alle norme e al canone. Poi abbiamo un'altra gigantesca autrice, che è quella che è stata definita una dei segreti meglio custoditi della letteratura latinoamericana, che è Silvina Ocampo, che era la moglie di Bioy Casares, il grande amico di Borges, che negli anni 40 scrivono questa insieme, loro tre, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares e Jorge Luis Borges, questa antologia della letteratura fantastica, dove definiscono il genere del fantastico, così come poi si va imponendo nella letteratura posteriore. Allora, di Borges ovviamente tutti parliamo e tutti lo conosciamo, anche di Adolfo Bioy Casares molto conosciuto. La Silvina Ocampo, sì, in quanto donna, questo va detto, rimane appunto questo segreto custodito della letteratura argentina, che poi verrà scoperto, portato per esempio in Italia, verrà scoperta da un Italo Calvino, che la porta però nel 73. Lei aveva cominciato a scrivere appunto negli anni 40. Calvino è molto influenzato da questa letteratura fantastica argentina, e Silvina Ocampo è una delle maestre di quel genere. Un fantastico crudele ha la caratteristica, no? di essere caratterizzato da questa crudeltà della visione implacabile sulla realtà. E poi direi come terza fondatrice abbiamo una messicana come Amparo Dávila.
Certo.
No, che muore nel 2020, ma nasce nel 1928, quindi copre tutto anche il secolo. Per fortuna anche qui un editore italiano ha fatto un'opera benemerica nel tradurre, per la prima volta in italiano, tutta la sua opera, anche qui breve, ma di un'efficacia incredibile, che si muove tra il fantastico, quello che oggi chiameremo il New Weird, questo sinistro, maligno elemento della realtà, l'insolito e il perturbante, per raccontare la vita di donne, principalmente le sue protagoniste sono donne, sole in questi ambienti straniati di violenza, anche intrafamiliare, con uno stile naturalmente di scrittura straordinario, eccetera. Quindi voglio dire, le dico solo queste tre per non dirne altre, queste sono veramente dei titani, che sono le maestre, le madri di queste più nuove e più generazioni più nuove.
No, è fondamentale ricordare il nome di questa precursoras di quello che oggi possiamo definire appunto non un boom, ma un vero e proprio tsunami, uno tsunami all'interno del quale è importante da una parte non cancellare l'enorme varietà di stili, la diversità anche delle tradizioni nazionali, delle esperienze, dei filoni letterari, ma comunque uno tsunami che presenta una costante. Molte di queste autrici fanno un uso politico e femminista della loro scrittura, un uso politico e femminista che s'accompagna ovviamente all'eccellenza letteraria. Fra le voci più potenti e incendiarie in questo senso c'è quella di Maria Galindo dalla Bolivia, che nasce, cresce lontana dagli ambienti accademici, anche se ha una formazione da psicologa, e fonda in Bolivia il collettivo Mujer Creando, che agisce anche attraverso la street art, graffiti, murales, ed è autrice di un saggio davvero incendiario che si chiama Femminismo Bastardo. Ecco, riprendendo proprio due elementi in questi due nomi di Maria Galinda, Mujer Creando, quindi la creatività, e d'altra parte Femminismo Bastardo, il bastardismo. Ecco, sono due elementi che possiamo dire sono comuni ai femminismi letterari contemporanei latinoamericani.
Direi che certamente Galindo ha detto molto bene, una delle voci più incendiarie, più libere, più critiche, più problematiche. La Galindo, per quanto riguarda i tratti in comune tra i femminismi, dice che in realtà esistono tanti femminismi quanti femministe. Quindi è disposta ad accogliere una grande costellazione di posizionamenti, è molto critica nei confronti del femminismo accademico, che sostanzialmente, quando lei parla, quando Galindo parla di femminismo accademico, allude a quello sostanzialmente europeo, statunitense, bianco, che viene fuori da mondi privilegiati, strati sociali comodi, diciamo, mentre lei rivendica poi una specificità latinoamericana, che è quella del, che definiamo del femminismo intersezionale, dove per parlare di donne non basta parlare di un ente astratto e biologico, ma è importante tenere in conto genere, razza, etnia, no? E che queste sono categorie che per noi sono meno familiari, ma in America Latina sì. In ogni caso, quindi lei è estremamente problematica, problematizza un femminismo unico, vede, osserva intorno a sé una pluralità di femminismi, appunto innumerevoli, tanti quanti sono le donne esistono femminismi, preferisce parlare di un femminismo intuitivo più che quello teorico, cioè un femminismo che si esercita come decisione esistenziale di ogni donna di dire no allo stato delle cose, no? E allora lì da ognuno dalla sua posizione ribellarsi. Quindi accetta poi la contraddizione tra i diversi femminismi, ripeto, è una galassia immensa, nessuno sta più parlando di femminismo e tutti stanno parlando di femminismi, anche a livello globale, e quindi lei preferisce appunto parlare di questi femminismi plurali. La contraddizione per lei non è un problema, perché ritiene che il dialogo e il conflitto anche di posizioni tra le donne sia comunque fertile, vitale, no? Segno appunto di una partecipazione e collaborazione, e quindi direi che questa è la posizione di Galindo. Dice però che tra tutti i femminismi c'è sicuramente un punto di convergenza, qualunque siano le posizioni sociali, di genere, di razza, delle quali si parli di femminismo, però tutti hanno in comune quello che lei chiama il bisogno, l'urgenza di depatriarcare la società. Quello, secondo lei, è il problema che qualunque femminismo ha e intorno al quale qualsiasi femminismo converge, quindi quello di depatriarcare, quindi la lotta al patriarcato per imporre una logica appunto più plurale, più meticcia. Sul femminismo bastardo, che questa è invece una specifica puntualizzazione di Galindo, lei lo considera necessario per il femminismo, per la visione di un femminismo latinoamericano, ovvero un femminismo che si basi sulla memoria delle origini. La memoria delle origini della donna latinoamericana è lo stupro. L'origine coloniale della società latinoamericana è questa violenza inferta da una cultura che arriva da fuori e che marca il territorio appena scoperto e conquistato attraverso la violenza sulle donne. E quindi Galindo invita le donne a non dimenticare che questa violenza dell'oggi è una violenza antichissima e che non va, diciamo, dimenticata pensando a una felice teoria del meticciato dove due culture si incontrano, si abbracciano, si contaminano. Quindi lei ha molto chiaro questo punto di origine della violenza, e per cui la sua protagonista principale del suo discorso è l'India, la donna india, la donna del margine, la donna lesbica, la donna dei quartieri abbandonati, questa donna che continua a portare sul suo corpo la traccia della violenza originaria.
Questo stupro, no, della mujer india, questa immagine iniziale che è storica ma diventa anche simbolica, sarebbe appunto quella violenza originaria, come diceva lei, da cui derivano tutte le ingiustizie, le violenze e le violazioni, no, che avvengono in America, certo, Latina, anche politiche, anche ambientali. Io adesso, mentre la sentivo, certo, parlare, ripensavo al testo di quel canto Flash Mob nato in Cile, che poi dopo si è diffuso in tutto il mondo, che si chiamava El violador en tu camino, che poi dopo è stato, come dire, faro per il movimento Ni Una Menos, anche quello diventato internazionale, c'è un verso che dice: «El Estado opresor es un macho violador», ovvero lo Stato oppressore è un maschio stupratore. Ecco, questo parallelismo fra violenza di genere individuale, ma che insomma è sistemica, e violenza di Stato, è un parallelismo che ritroviamo anche nella letteratura di queste scrittrici. Io fra l'altro lo ricordo, proprio questa settimana ricorrevano i 50 anni dal golpe in Argentina, che è stata una delle più violente e brutali dittature militari del secondo Novecento nel Cono Sur della regione.
Certo, e no, perfettamente ragione anche qui, e direi, se posso, come dire, chiosare la sua riflessione, questa letteratura della quale abbiamo incominciato a parlare all'inizio di questa puntata, questo tsunami, eccetera, giustamente lei ha puntualizzato che è una costellazione infinita, con opzioni stilistiche, contenutistiche molto diverse, si va dal fantastico più stretto e arrabbiato, sino anche a delle forme documentali, che potremmo definire realistiche, però c'è un punto in comune, in effetti, è la riflessione sulla violenza. No? Sulla violenza, sia quella simbolica e sia quella materiale, che si in America Latina si mostra tragicamente, per esempio, attraverso le violenze di Stato o i terrorismi di Stato inaugurati da, o perfezionati più che inaugurati, da dittature emblematiche e molto arrivate anche sino a nostri immaginari, come la dittatura argentina, ma non dimentichiamo anche la dittatura cilena, che non sono le uniche due dittature, perché c'è poi da ricordare anche Brasile e Uruguay in quegli stessi anni, il Brasile un po' prima dagli anni 60, le altre Uruguay, Argentina e Cile siamo negli anni 70. E quindi certamente lì la letteratura delle donne ha, anche nel caso delle dittature e della violenza di Stato, è stata immediatamente esplicita con una produzione testimoniale gigantesca, che anche lì ha dei gruppi di un gruppo, anzi in particolare di donne, un po' come, come il gruppo di fondazione, che sono le madri della Piazza di Maggio, e che, certo, come madri dei figli scomparsi hanno lanciato questo modello di comportamento etico e politico, cioè lo Stato ti fa scomparire i figli, noi li rimettiamo al mondo, noi madri sopravvissute, li rimettiamo al mondo facendo quello che loro non avevano potuto fare, cioè dando corpo ai loro sogni, e il loro sogno basicamente era quello di una società più giusta, no? Quindi le madri come donne pongono proprio un modello incredibilmente efficace, che si trasmette sia socialmente con tantissime esempi, Ni Una Menos e in un qualche modo il risultato di questa capacità di stare insieme, di non farsi spaventare, di occupare gli spazi pubblici, le marce, appunto Ni Una Menos è un esempio, ma le madri le inaugurano appunto negli anni 80, e quindi fondano questo modello che chiamiamolo un modello sociale, ma che è un modello molto fortemente impresso anche in letteratura, una letteratura che si che noi stiamo chiamando anche letteratura testimoniale. Ci sono moltissime donne che scrivono della violenza, del trauma, così come è accaduto durante le dittature, questo ponendosi un problema gigantesco, perché raccontare la violenza subita attraverso la violenza di Stato significa mettere il linguaggio anche letterario di fronte a una sfida pazzesca, che è la sfida di narrare l'inenarrabile. Come si può raccontare una violenza basata, nel caso delle dittature, su una tortura illimitata e irrestricta, come si legge in un libro famoso? Come si fa a raccontare questo tipo di violenza che ha superato ogni limite di immaginazione attraverso la scrittura? Come si fa a dire l'indicibile? E molte donne, non saranno solo donne, si confrontano con loro. Ci sono delle autrici che sono arrivate anche da noi in traduzione straordinaria. Io penso per esempio alla Marta Dillon, un'argentina a questo libro meraviglioso che si intitola Aparecida, in italiano è rimasto con questo stesso titolo, racconta delle sette ossa di sua madre, una militante durante la dittatura argentina, che vengono ritrovate nelle fosse comuni, e lei, a partire da queste sette ossa della madre, racconta, fa rivivere, fa risorgere la propria madre, no? Quella creatura che la dittatura aveva condannato all'assenza, alla scomparsa, a non essere mai più ritrovata. Lei, attraverso la parola, attraverso la memoria, il ricordo della sua infanzia, dei gesti della madre, gli abbracci, i piccoli doni che le aveva fatto, riesce alla fine del libro a farla riapparire contro la logica della scomparizione o della desapparizione. Quindi, per dire, quello è un libro straordinario.
È una scrittura che dà corpo letteralmente a quei corpi che non ritornano ancora oggi in Argentina, in Cile. Sono centinaia, migliaia i corpi che non sono tornati alle famiglie, alle madri, alle abuelas. Ieri, Emilia Perassi, avevamo ospite Giulia Zavagna, che è editor per la casa editrice Sur, traduttrice dell'Invincibile Estate di Liliana di Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer nella categoria Memoir Autobiografia nel 2024, un romanzo autobiografico, biografico, che racconta dell'uccisione della sorella dell'autrice, appunto Liliana, in questo dare voce all'indicibile e in questo parallelismo fra violenza di Stato e violenza di genere. Ecco, il libro di Cristina Rivera Garza è un altro esempio emblematico nel dare voce a qualcosa che allora non aveva neanche le parole per essere descritto. La parola femminicidio è piuttosto recente, soprattutto nel suo uso politico, mediatico, nel dibattito pubblico.
Certamente, ha proprio visto bene questo collegamento soggiacente a tutta questa costellazione di letteratura femminile, che è quello di mettere al centro e restituire attraverso la scrittura e il ricordo i corpi resi assenti dalle violenze. Possono essere le violenze di Stato, ne abbiamo appena parlato, possono essere le violenze di genere. Cristina Rivera Garza è il femminicidio, è la violenza sulla donna in quanto donna, oppure magari ne parleremo anche la violenza, per esempio, sui migranti, no? Sui migranti contemporanei, la frontiera nord tra Messico e Stati Uniti, dove altrettanti corpi scompaiono, così come scompaiono nel nostro Mediterraneo, tanto che si sta usando per i migranti, e grazie anche all'attività delle scrittrici, la categoria di nuevos desaparecidos, no? Rimettendo le violenze in una linea di continuità tra quelle delle dittature e quelle degli stati contemporanei, democratici, però violenti, no? In un qualche modo. Bene, Cristina Rivera Garza, appunto, entra nel campo del femminicidio. La sorella è stata uccisa, un libro molto bello, naturalmente, già lontano dalla logica del fantastico di cui stiamo parlando in inizio, è invece molto più vicino alla logica documentale. Lei affronta l'omicidio, il femminicidio della sorella Liliana, era stata uccisa nel luglio del 1990, e solo 30 anni dopo Cristina scrive questo memoir, no? E si domanda, nel mentre lo scrive, ma perché ci sono voluti 30 anni per scriverlo? Beh, sicuramente una ragione generale è quella che dicevamo, dire l'indicibile, cioè devi trovare le parole per farlo, ed è un'operazione di estrema dolorosità e complessità. Però c'è anche un'altra ragione, che è quella di cui lei parlava un minuto fa, ovvero negli anni in cui Liliana viene uccisa non si aveva parola per descrivere quel tipo di violenza, cioè non si aveva la parola femminicidio, non si avevano i femminismi capaci di nominare con chiarezza che non si trattava di crimini passionali. Questa era la parola che si usava anche in giurisprudenza per definire, no? Casi individuali dovuti a emozioni specifiche, eccetera. No, si parla di femminicidi, questo è un altro tipo di crimine. Infatti interverrà, grazie alle femministe, comprese le giuriste, al Messico di Marcela Lagarde, interverrà una definizione giuridica del femminicidio, distinguendolo da gli omicidi, no? L'assassino della donna in quanto donna, quindi categoria giuridica, legale e poi anche politica e quindi anche sociale e narrativa diventerà questa cosa. E Cristina dirà esattamente questo: io sono riuscita a scrivere oggi questa storia di mia sorella perché sono riuscita a trovare, grazie all'azione di questi femminismi che passano anche attraverso la produzione di leggi, di protezione, di tutela, ma soprattutto sono riuscita a dare parola a quello che in quel momento non aveva, e ci sembrava una tragedia tutta familiare, tutta nostra. Adesso abbiamo capito che è una violenza strutturale, eccetera.
Emilia Perassi, lei in un suo articolo uscito per l'Indice, a proposito proprio di questo tsunami e delle opere di queste scrittrici, scriveva: «Credo possa essere individuata anche un'altra costante. La scrittura come spazio di resistenza, luogo della memoria e delle rovine, ma anche di nuove tessiture per tornare a difendere la vita. Una scrittura che pensa il mondo attraverso la cura, l'intreccio e la riparazione». Lei non ha usato, come dire, gratuitamente la metafora tessile per così rappresentare questa riparazione che avviene nella scrittura di queste autrici. Io ho qui fra le mani un libricino che è un vero e proprio gioiello, è Advertencias de uso para una máquina de coser, della scrittrice grafica cilena Eugenia Prado Bassi, che per nostra fortuna è stato anche tradotto in italiano, la traduzione di Laura Scarabelli, uscito per la piccola casa editrice indipendente Edicola, con il titolo Distruzioni d'uso, dove distruzioni, la D è fra parentesi, distruzioni d'uso per una macchina da cucire, dove vi voglio leggere soltanto la prima frase in esergo, dove come in un glossario leggiamo: rammendare, due punti, riparare un tessuto o una stoffa livida, ferita, graffiata, rotta, devastata. Ecco, lascio a lei, professoressa Perassi, presentarci l'operazione meravigliosa compiuta da Eugenia Prado Bassi, ma non è l'unica.
Certo, no, la ringrazio per questa domanda perché tocca un tema per me di grande importanza anche nelle mie riflessioni e nelle cose che sto leggendo, perché ha proprio detto bene la Eugenia Prado Bassi, che è sicuramente una delle scrittrici più eccentriche, sperimentali, stimolanti della letteratura latinoamericana contemporanea, e va collocata in contesto, cioè non è solo lei che recupera la logica del filo, la pratica del cucino, ma c'è una costellazione anche quella antica, dove il ricamo, le arti del tessuto, che sono ovviamente delle arti empiriche, però sono anche delle arti piene di contenuti simbolici, no? Quindi penso per esempio, come primo caso tra i più noti di questa costellazione di scritture tessili, penso al caso delle arpiglieras cilene, che non so se abbiamo in mente, però erano questi tessuti tradizionali del folklore cileno, che negli anni della dittatura di Pinochet vengono utilizzate come un testo nel quale scrivere non più della vita felice nella propria comunità, delle scene di raccolta di frutti e di fiori, ma vengono utilizzate, vengono, come si direbbe, risignificate, perché vi si scrivono gli episodi della violenza, il reclamo per i desaparecidos, il reclamo di giustizia. Sono testi scritti quindi da donne, riescono a bucare il muro della censura, proprio perché al momento non viene dato peso a questi testi, sembrano appunto testi innocui, donne che ricamano, che male fanno, e no, queste donne, no, nel silenzio e anche nella loro marginalità scrivono, sono tra le prime a comunicare ufficialmente, tessendo questi tessuti, quello che stava avvenendo in Cile, tanto che a un certo punto un carico di arpiglieras, di questi tessuti che conformano come dei piccoli quadri di questi tessuti, viene trovato dalla polizia di Stato su una nave che stava partendo da Santiago de Chile per l'Europa, e viene sequestrato e definito, ci sono tutti gli articoli di giornale, materiale sovversivo. Quindi viene immediatamente, in quel momento, siamo negli anni 70, nel 76, in quel momento questo materiale alle origini innocuo, appunto tessuti e quadretti di donne, acquistano pubblicamente il valore di testi politici, di denuncia, appunto materiale sovversivo. Da lì si inaugura tutta una stagione infinita di recupero di questa arte del ricamo come arte non solo poetica ma politica, sostituendo la logica dell'inchiostro e della penna con la logica del filo e dell'ago, che è una cosa bellissima, il filo come cosa materiale. Ma è anche piena di simbolismi, perché il filo, cosa fa il filo? Anche se ci dobbiamo pensare e dobbiamo immaginarlo, il filo invita all'unione, alla riparazione, alla cura di ciò che è stato rotto, no? Metti insieme, quando rammendi, cosa fai? Metti insieme i pezzi del tessuto, simbolicamente dei pezzi del tessuto sociale strappato dalla violenza, no? Per esempio. Quindi rigeneri il nuovo a partire dalla ferita, no? Trasformi il mondo. Avevi in mano una serie di pezzi e di frammenti, oppure un tessuto bianco, un lino bianco, e con il filo e l'ago tu ripari o trasformi queste superfici semplici in superfici complesse che ti stanno raccontando tutto. E quindi, diciamo, e quindi lì in questo momento, secondo me, c'è una galassia gigantesca di questa azione narrativa che passa attraverso la logica del filo, no? Questa poetica dell'unione, del creare ponti, di riparare, rammendare. Ricordiamoci che anche in chirurgia la sutura della ferita è appunto
Certo.
una cucitura con ago e filo di un tessuto che si è strappato, no? E quindi va bene, in arte c'è di tutto, cioè le artiste contemporanee latinoamericane non stanno facendo di tutto con la logica del filo. La Biennale di Venezia c'aveva solo quello in scena. Ma narrativamente anche si stanno facendo moltissime cose. Prado Bassi è una di queste esponenti. Abbiamo anche in mente un'altra messicana che ha fatto un libretto, a mio parere, molto bello da leggere, che è la Jasmina Barrera di Punto Croce, no? Per esempio. In questi libri noi abbiamo appunto questo, ricamatrici, tessitrici. Che prima spezzano, è il caso della Prado Bassi, spezzano quei fili di costrizione, per esempio rappresentati dai vestiti, no? Nel libro di Prado Bassi noi abbiamo tutti quei vestiti, comprese quei vestiti che stringono il corpo della donna, no? Nelle gabbie, e che vanno rotti con la forbice sartoriale, no? E poi di nuovo ricucire, ricostruire nuovi vestiti, nuove tessiture, per riproporre nuovi modelli del femminile. Mentre in Cristina, nella Jasmina Barrera, c'è esplicitamente proprio la logica del filo come arte della riparazione, del rammendo, della ferita, imposta dalla violenza che una delle protagoniste ha subito. Quindi è un campo bellissimo, gigantesco, dove si sta trovando nuove forme di racconto, di espressione, e anche ovviamente rivalorizzando quell'arte minore, no? Tipicamente tenuta in
Domestica, sì.
pochissimo conto, domestica, cioè innocua, che non fa nulla, mentre invece viene recuperata e riscoperta la potenza del discorso, di questa lingua segreta, però comunitaria, collettiva, che dura anche lì da secoli, non certo da 5 minuti.
Un campo gigantesco che speriamo di poter esplorare ancora. Intanto io ricordo i titoli di questi due libri perché abbiamo la fortuna che sono anche tradotti in italiano. Il romanzo Punto Croce di Jasmina Barrera, uscito in italiano per la Nuova Frontiera nel 2023, e Distruzioni d'uso per una macchina da cucire, casa editrice Edicola, con la traduzione di Laura Scarabelli. Professoressa Perassi, noi per oggi ci dobbiamo fermare. Noi la ringraziamo moltissimo per essersi resa disponibile per questa nostra conversazione alla Radio Svizzera. Grazie.
Io ringrazio voi perché siete stati molto gentili e generosi, e soprattutto l'iniziativa mi sembra bellissima. Quindi brave e bravi, e grazie a tutti e a tutte.
Ma grazie a lei, e noi ci salutiamo con un brano importante. Siamo sempre nel pieno dell'artivismo messicano. Questa è Canción Sin Miedo della cantante e compositrice messicana Vivir Quintana con la cantante cilena Mon Laferte, nell'esibizione che le vide insieme sul palco nel 2020 insieme a più di 70 donne, cantanti, musiciste del coro El Palomar, un grido contro la violenza di genere, i femminicidi e al contempo un inno alla sorellanza e all'amore. Questa è Canción Sin Miedo. E con Canción Sin Miedo arriviamo all'ultima pagina di questo Moby Dick dedicato ai femminismi latinoamericani. Sono le 11:13. Barbara Camplani al microfono. Mi ha raggiunta telefonicamente la nostra ultima ospite di questa mattinata, l'antropologa sociale specializzata in America Latina, Laura Fano Morrissey. Ben arrivata, buongiorno.
Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, Laura Fano,
sono molto contenta per questa opportunità, grazie mille.
Ma grazie a lei per la disponibilità. Laura Fano Morrissey, un master in studi dell'America Latina all'Università di Londra, un diploma in politiche pubbliche e giustizia di genere presso il network di ricerca latinoamericano Claxo, lavora da tempo nell'ambito della cooperazione internazionale che l'ha portata a soggiorni anche lunghi in Messico, Brasile, ora in Colombia, di base è a Roma, diverse pubblicazioni all'attivo di cui ricordo almeno l'ultimo titolo uscito nel 2023 per Capovolte, Per una politica della dignità, femminismi, migrazioni e colonialità in America Latina, un saggio che è proprio una bussola preziosa per orientarci fra le prerogative dei femminismi latinoamericani e anche per comprendere le sue distanze da quello europeo occidentale. In questo senso, nel curare tutta questa settimana della Rete 2 dedicata all'America Latina, per me era importante avere delle voci da quella regione. Infatti abbiamo aperto la settimana con la scrittrice ecuadoriana Maria Fernanda Ampuero in un'intervista che potete riascoltare online, e chiudiamo con Laura Fano Morrissey, che non è di origine sudamericana, ma che possiamo dire per tutta la sua vita si è impegnata a provare a spostare la prospettiva in un'ottica non eurocentrica. Laura Fano Morrissey, vorrei proprio partire da qui. Che cosa significa nel concreto? Quali sono state le contraddizioni e i bias contro cui si è ritrovata, possiamo dire, a lottare nella sua ricerca, nel suo lavoro, nella sua formazione?
Sì, grazie. Allora, una domanda molto interessante. Allora, innanzitutto no, non è da tutta la mia vita che faccio questo, anzi, è qualche anno che mi sono proprio resa conto che era necessario spostare lo sguardo, che appunto tante esperienze della mia vita di studio, di lavoro, erano, come dire... non sbagliate, ma appunto avevano delle criticità, e per questo ho capito che era necessario spostare lo sguardo, uscire da questa colonialità permanente che abbiamo tutti dentro, e anch'io ero intrisa e sono tuttora intrisa di questa colonialità, e quindi faccio uno sforzo quotidiano per ascoltare l'altro, e tutto ciò che appunto dalla modernità è stato silenziato, non nominato, eccetera, che appunto ci dà e fa parte del nostro eurocentrismo, di questa colonialità del sapere e del potere. Dunque, in particolare, come ha menzionato lei, e ci sono state delle contraddizioni che a un certo punto mi si sono rese visibili, chiare, sia per esempio nello studio mi sono resa conto, ma pochi anni fa, che tanti anni fa, quando feci il master in studi dell'America Latina a Londra, in un prestigioso istituto, una prestigiosa università londinese, i miei amici erano tutti latinoamericani che si spostavano, andavano a studiare nel centro, nell'occidente, in una prestigiosa università inglese, per sentirsi raccontare la storia, la società, eccetera, eccetera, l'antropologia dei loro paesi. Da chi? Da insegnanti anglosassoni o comunque insomma del nord del mondo. Diciamo, questa è una contraddizione enorme. E poi ci tengo a sottolineare anche il fatto che il settore della cooperazione, un settore molto coloniale, molto critico, che solo adesso si sta svegliando e sta introducendo le parole decolonialità e anche femminismo, devono essere ormai delle parole must, però fino a poco tempo fa non lo è stato. Certo. Ed è un settore dove si rispecchia una totale asimmetria di potere, diciamo.
Sì, sì.
Soldi e decisioni che partono dal nord e poi appunto arrivano in contesti che magari si conoscono poco, che non vengono neanche consultati, eccetera, eccetera.
Sì, infatti anche in passato abbiamo fatto delle trasmissioni radiofoniche sull'importanza di decoloniare la cooperazione allo sviluppo e impegnarsi contro quel complesso del white savior, per cui è l'uomo bianco occidentale,
esatto,
che va a aiutare i poveri popoli del terzo mondo. È una visione che va assolutamente superata, e lei anche per questo,
esatto,
no, nel suo ultimo saggio per una politica della dignità riprende e recupera il pensiero delle più importanti teoriche latinoamericane, anche per adozione, diciamo così, le principali teoriche sudamericane dei femminismi della regione. Faccio alcuni nomi: Maria Lugones, Rita Segato, Veronica Gago, Miriam Gartor e ancora Maristella Svampa, Francesca Gargallo. Francesca Gargallo, che nel suo Femminismo desde Abya Yala del 2012, Abya Yala, lo pronuncio bene, Laura Fano Morrisei, forse no?
Abya Yala, Abya Yala. Sì, 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 è un termine fondamentale. Sì,
è un termine,
sì,
fondamentale, se ho ben capito, è il nome indigeno per indicare il continente americano, giusto?
Esatto, esatto, esatto.
Aveva mappato Francesca Gargallo i molteplici femminismi presenti nella regione. Non abbiamo il tempo di elencarli tutti, abbiamo solo una decina di minuti, ma insomma, in poche parole, prerogative dei femminismi latinoamericani e prese di distanza rispetto a quelle occidentale ed europeo.
Certo, appunto, grazie di aver nominato proprio Francesca Gargallo, che aveva mappato i femminismi di 607 popoli indigeni, e questo ci dà proprio l'idea della pluralità dei femminismi. Non solo il fatto che non esista un unico femminismo che è il femminismo, diciamo, occidentale, come molte donne sono convinte che sia, molte femministe occidentali sono convinte che sia così, senza che sia quello assoluto, diciamo, che si applichi, sia valido per ogni contesto. Non solo, appunto, la parola femminismo al plurale, femminismi, perché non c'è solo quello occidentale, che tra l'altro in America Latina, così come in tanti altri luoghi del mondo, viene addirittura visto come una forma di colonizzazione, perché sono appunto sempre comunque la donna bianca, borghese, spesso appunto legata anche al mondo delle ONG, e che impone delle idee senza appunto ascoltare l'altro. Ma femminismi anche perché nella stessa America Latina, e io mi concentro solo su quello, poi c'è tutto il resto del mondo, nella stessa America Latina c'è una pluralità di femminismi diversi che sono legati per esempio a contesti di estrattivismo, quindi c'è una forte corrente di ecofemminismo, e ci sono ovviamente ci sono anche i femminismi urbani, quello che noi conosciamo di più è il Nuna Menos, e poi diciamo preso ad esempio preso come esempio, diciamo, anche da noi e in altri paesi occidentali. Però ci sono poi tanti altri femminismi molto diversi che prendono origine dalla realtà, proprio da quelle realtà che nessuno aveva conosciuto, che erano state relegate, diciamo, ai margini e non mai nominate, mai ascoltate, e che sono le realtà più legate legate alle comunità indigene, ai gruppi afrodiscendenti, e quindi c'è tutto un femminismo comunitario, un femminismo delle donne afrodiscendenti, delle comunità afrodiscendenti, un femminismo indigeno, che però poi, di cui poi i confini sono anche un po' labili, diciamo, non sono femminismi completamente slegati, perché ovviamente il femminismo comunitario è anche un po' un femminismo indigeno, anche un po' un ecofemminismo, perché appunto per esempio l'estrattivismo avviene un po' in tutte le zone dell'America Latina, soprattutto a scapito delle comunità. Ma sono dei femminismi che appunto, per cui i confini sono labili, e che sono dei femminismi che comunque dialogano tra loro. E io vedo che invece qui proprio la differenza, certo, le cose stanno cambiando rispetto a quando, e sono cambiate già un po' rispetto a quando io ho scritto il libro, che anche se sono pochissimi anni fa, però insomma, trattandosi di cose di attualità, le cose cambiano. Per fortuna penso che sia migliorato il femminismo qui, però si tende un po' a chiudersi in una bolla di appunto superiorità, e spesso a neanche riconoscere che certe pratiche messe in atto dalle donne, da gruppi, comunità di donne in America Latina, spesso non vengono neanche identificate come femminismi, proprio per un senso di superiorità.
Riassumendo all'osso, mi corregga se sbaglio, potremmo dire che il femminismo europeo chiede per le donne, per le soggettività marginali, più diritti verso una presunta parità che ancora non si è ben capito che cos'è, mentre i femminismi sudamericani chiedono meno colonialità ovunque. Riassumendo all'osso, potrebbe essere una buona sintesi?
Sì, ottimo, sì.
Su questo sì. Io volevo ancora introdurre un elemento, se riusciamo, perché lei si è occupata anche molto della questione del lavoro di cura. E il lavoro di cura, come sappiamo anche in Europa, è svolto soprattutto dalle donne, cura dei figli, ma anche dei genitori anziani, dei parenti bisognosi, cura della casa, carico di mentale, ore di lavoro spesso non retribuite. Tutto ciò pesa sulla bilancia della parità, ma un lavoro di cura che in America Latina acquisisce un'ulteriore specifica problematicità. Ci spiega meglio questo aspetto del relativo al lavoro di cura.
Ok, perfetto. Quindi sì, saltiamo un po' la parte della decolonizzazione, la parte allora dei femminismi latinoamericani, che però si lega molto al lavoro di cura. Allora, per quanto riguarda il lavoro di cura, sì, io dedico due capitoli, gli ultimi due capitoli del libro, al lavoro di cura, perché moltissime donne latinoamericane, a partire dagli anni 90, si sono trasferite, migrate qui in Occidente per sopperire alla nostra crisi della cura, dovuta a tanti fattori, tra cui anche l'entrata nel mercato del lavoro di noi donne occidentali, mentre quello che succedeva in America Latina era una femminilizzazione della povertà, una femminilizzazione della migrazione. E proprio una studiosa che lei ha citato, Miriam Gartor, fa un parallelismo tra l'estrattivismo e la migrazione femminile per sopperire al lavoro di cura, e proprio perché si tratta in entrambi i casi di un'estrazione di capitale che va nella stessa direzione, cioè da diciamo il sud del mondo al nord del mondo, e lasciando però le esternalità negative dal punto di partenza, e sotto forma di crisi della cura e di distruzione ambientale. E dunque io dedico questi due capitoli alle donne che qui nel nostro mondo si occupano, diciamo sopperiscono a questo lavoro di cura, e non è lontano, io lo leggo molto alla colonialità, perché si viene a creare all'interno di uno spazio, tra l'altro uno spazio invisibilizzato, e si viene a creare un rapporto di colonialità tra due donne, che una è la datrice di lavoro e l'altra è la lavoratrice, ed è un rapporto di colonialità perché queste due donne si trovano in due posizioni di potere diverse, non sono sullo stesso piano. E io infatti applico proprio il concetto di corpo-territorio anche a questo fenomeno, proprio perché questo concetto nato nelle comunità indigene, sviluppato in contesti di estrattivismo, comunque può essere applicato anche a tutte quelle donne che innanzitutto fanno un lavoro dove il corpo è fondamentale, ma hanno anche un corpo che è stato razzializzato, che è stato che porta con sé tutte quelle porta con sé un marchio di tante discriminazioni e della colonialità, e questa colonialità è molto forte anche da noi, anche se appunto viene più o meno nascosta, perché avviene nelle mura domestiche, almeno qui in Italia non è portata nello spazio pubblico. Diverso è l'esempio della Spagna che io faccio.
Laura Fano Morrisei, ci avviciniamo sì. alle conclusioni. Fra i numerosi bias, no, da oltrepassare, quello di noi europei che comunque vediamo l'America Latina come una regione in via di sviluppo, parte del cosiddetto terzo mondo, ma soprattutto questa mattinata, no, ripercorrendo il fermento sociale, queste reti di femminismi che nelle diversità dialogano, questi femminismi anche intuitivi, e anche il fermento artivistico e letterario di questo nuovo tsunami di scrittrici che coniugano eccellenza letteraria a impegno politico e sociale, e che come tali sono riuscite a imporsi come attrici di primissimo piano anche proprio a livello politico e sociale all'interno della regione. Possiamo dire, in conclusione, abbiamo proprio un minutino, che per certi versi sono più avanti dell'Europa. Abbiamo qualcosa da imparare?
Allora, sono più avanti, questo non mi sentirei di dirlo, perché avanti rispetto a cosa? E che abbiamo da imparare? Sicuramente il mio libro è tutto su questo, è un libro che appunto si pone in ascolto, che propone un ascolto, propone un dialogo, e, proprio per ascoltare contesti, per osservare, ascoltare contesti lontani da noi, dove ci sono degli esempi importantissimi, interessantissimi, che appunto non sono mai stati presi, sono sempre stati marginalizzati e mai ascoltati, sempre relegati a folklore e non a storia. E sono quindi degli esempi bellissimi, appunto, con cui noi dobbiamo dialogare, non ci dobbiamo chiudere, dobbiamo entrare in contatto con loro. Però mi sento anche di dire, e l'ho spiegato anche nel libro, che sono degli esempi che non devono mai essere trasportati, diciamo adottati qui da noi, nei nostri paesi, acriticamente, perché proprio ogni esempio, ogni femminismo in questo caso, nasce in un contesto ben specifico, con una storia e una cultura diversa, quindi non si possono trasportare nella nostra società acriticamente, ma sicuramente abbiamo tantissimo da imparare da loro.
Abbiamo tantissimo da imparare, e abbiamo questa bussola preziosa, l'ultimo saggio dell'antropologa sociale Laura Fano Morrisei, ricordo il titolo, Per una politica della dignità, femminismi, migrazioni e colonialità in America Latina, edito per Capovolte, uscito nel 2023. Con lei siamo giunti alla fine di questa puntata di Moby Dick. Grazie Laura Fano Morrisei, buona ricerca e a risentirci, arrivederci.
Grazie mille a voi, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.